Do you know a human being when you see one? Sai riconoscere un essere umano quando ne vedi uno? Canta Alabaster de Plume. Ed è un brano, forse è una coincidenza, ma in un certo senso che ben introduce l'argomento di questa puntata di Cappa e Spalla, che è curata dalla collega Stefania Carini, con me al telefono. Buongiorno Stefania, ben ritrovata.
Buongiorno, direi coincidenza molto interessante.
Sì, perché anche con Stefania torniamo su un argomento del quale tutti si stanno occupando, e anche noi a Rete 2 in diverse forme, da diversi punti di vista, dal punto di vista principalmente dell'impatto che ha sul mondo culturale, sulla nostra capacità di leggere la realtà. Parliamo di intelligenza artificiale. E Stefania, lo facciamo a partire da un assunto, anzi da un titolo forse inventato al momento, lo invento al momento, ovvero l'intelligenza artificiale alla conquista degli spot natalizi. Insomma, pare che la cosiddetta AI slop, la sbobba dell'intelligenza artificiale, quei contenuti un po' sciatti, fatti un po' così in 448, siano approdati anche nel fitto mercato del consumo prenatalizio.
Sì, diciamo che è il secondo anno cui alcune aziende importanti americane, parliamo di Coca-Cola, quest'anno invece McDonald's, hanno realizzato in alcuni paesi del mondo degli spot in cui hanno utilizzato l'intelligenza artificiale. E la cosa che è accaduta, ad esempio, quest'anno con lo spot di McDonald's è che sono arrivate tante critiche, ma come spesso ormai è accaduto quando le persone riconoscono la macchina, l'uso della macchina in questi spot, perché tra l'altro la cosa interessante è che questi spot da un lato cercano di imitare l'umano, non riuscendoci ancora per fortuna al 100%, dall'altra però si sono dimenticati che l'animazione, perché poi spesso di questo si tratta, l'animazione fin dai tempi di Disney si basa su delle regole che ci siamo inventati per far risultare le persone disegnate realistiche, e quindi questi spot appaiono spesso, io li definirei perturbanti, cioè appunto abbiamo di fronte qualcosa che non capiamo bene come è fatto, probabilmente anzi a un certo punto intravediamo le falle e capiamo che è stato fatto con la macchina. Vediamo qualcosa che non torna, non è esagerato secondo lo stile dei cartoni animati, ma allo stesso tempo non è realistico come un film dal vero, e questo genera fastidio, genera stranezza e genera anche una sorta di preoccupazione, cioè un po' l'idea che al di là che siamo preoccupati se come l'AI ci ruberà il lavoro, come molti banalizzano, ma anche come colonizzerà il nostro immaginario, perché ormai è così, da quest'anno l'intelligenza artificiale fa parte non solo degli strumenti che vengono utilizzati, ma del nostro immaginario, e questo è evidente anche dall'ultimo accordo che una grande casa dell'immaginario ha fatto con OpenAI, cioè la Disney.
Adesso infatti ci arriviamo, ci racconti meglio di che accordo si tratta. L'impressione, perché è vero questa cosa che tu dici, è molto vera, quando guardi un cartone animato o anche un lavoro in computer grafica, ma dove è chiaro, come i lavori Disney ad esempio o Pixar, è chiaro che non siamo di fronte alla realtà, tu ti godi lo spettacolo e ti godi la storia. Quando invece c'è quel tentativo di farla talmente simile da confonderla con la realtà, c'è quella paura di essere ingannati, che forse rovina totalmente l'esperienza e ti respinge di fatto. Io non voglio avere a che fare con un attore finto che recita in un contesto di attori veri senza neanche saperlo. Io ricordo un po' di anni fa, non mi ricordo quale episodio di Star Wars, in cui si ritrovava un generale della Morte Nera del primo episodio, l'attore nel frattempo era morto, e questo generale però in questo prequel del sequel, non mi ricordo la storia, alla fine lo trovavamo 40 anni dopo, 20 anni dopo la sua morte, recitare una piccola parte nel film. E ricordo il senso di straniamento nel guardare questo uomo e dire: ma com'è possibile? Ma non è invecchiato? Ma poi non era morto? Ah, ma guarda, stai a vedere che l'hanno fatto finto. Poi cominci a guardare e dici: ma certo che è finto. Ma lì per lì non te ne eri accorto. E te ne vai a casa con una bruttissima sensazione, un grande amaro in bocca. Allora tu, questo lungo excursus per tornare a bomba su questo accordo Disney-OpenAI, questa sensazione di amaro in bocca, siamo destinati a trovarcela sempre più spesso dopo aver visto un film Disney? Tu che ne pensi? Intanto allora, di che accordo si tratta?
Allora, io ecco, mi ricordo quanto ad esempio l'animazione nipponica è stata accusata di essere fatta al computer, era un modo per dire che era molto, come dire, inferiore a quella americana. Questo non era vero, ma pensiamo poi, citavi giustamente tu la Pixar, con la Pixar invece abbiamo apprezzato come sia possibile creare della grande animazione, del grande intrattenimento anche attraverso l'animazione computerizzata. Ci vuole però la capacità di creare un'estetica, di creare anche un'etica, se vogliamo, dell'uso. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale non arriverà mai a questo. Il problema è che stiamo bruciando un po' tutte le tappe in maniera anche un po' confusa. Ad esempio, questo accordo che è stato fatto tra Disney e OpenAI è perché Disney in questi anni ha cercato di riparare al fatto che molte intelligenze artificiali utilizzavano le sue properties per allenarsi, non è riuscita a difendersi da quel punto di vista e quindi ha deciso che è meglio fare un accordo così. Da un lato chi usa il programma di produzione di immagini di OpenAI, Sora, può creare tutto quello che vuole, con più o meno tutto quello che vuole, perché sicuramente ci saranno delle regole, non credo che a Topolino potrei fare qualsiasi cosa, diciamolo, con appunto questi sistemi di intelligenza artificiale, e ha lasciato via libera per l'uso dei suoi personaggi, che sono tantissimi, perché abbiamo anche la Marvel, abbiamo quelli di Star Wars, una gallery sterminata di personaggi col quali ci potremo allenare a creare dei piccoli corti grazie all'intelligenza artificiale. Dall'altra, può acquisire tutta la competenza dell'azienda e utilizzare al suo interno per studiare i propri dati, studiare i dati di consumo, allenare insomma una sua intelligenza artificiale per produrre e migliorare la propria produzione. È un accordo comunque interessante e probabilmente produttivo per entrambe la realtà. La cosa che fa un po' strana è che ci troviamo di fronte, dopo anni e anni e secoli quasi, di battaglie sul fatto che insomma guai usare un mio personaggio per fare qualsiasi cosa, Disney era anche molto rigida a questo punto di vista, adesso invece facciamo questo accordo, lo rendiamo possibile per tutte le persone, e allo stesso tempo però la sensazione che si ha che in realtà ci sarà una produzione molto contenuta, nel senso secondo alcune regole, e allo stesso tempo probabilmente quantitativamente esorbitante, senza però un guizzo estetico interessante. Probabilmente avremo tantissima sbobba, come si dice in questi casi, disneyana, e poi la sensazione che però in questo modo anche quelle cose un po' dal basso che venivano fatte dai fan per divertimento verranno incanalate, chissà, forse diventeranno oggetto di guadagno, ma io temo non per i fan, ma in realtà per le industrie. Sì. E quindi di nuovo siamo già a una paralisi della creatività, se vogliamo.
Sì, non che se la passasse molto bene già fino a oggi la creatività, soprattutto in campo cinematografico. Senti Stefania, abbiamo ancora un minuto, però so che tu volevi anche parlare di Pluribus, della serie Pluribus nello specifico, e di come la I in quello specifico racconto assuma un'altra veste ancora.
Ma sì, perché secondo me ormai siamo arrivati al punto che se le metafore tecnologiche o distopiche fino a qualche tempo fa ci dovevano ricordare prima internet, poi social, e se andiamo ancora indietro le famose macchine che ci avrebbero conquistato, macchine meccaniche pesanti, adesso di fronte al racconto della distopia secondo me noi pensiamo molto facilmente all'intelligenza artificiale. Qui abbiamo di fronte una razza aliena che colonizza la Terra, fa diventare tutti, come dire, tutti diventano un unico alveare, un'unica mente che sa tutto, tranne la nostra protagonista, che si rapporta a questi esseri umani diventati incredibilmente gentili, incredibilmente sapienti, ma che in realtà danno delle risposte preconfezionate, senza un guizzo, che addirittura, ecco, a proposito di estetica, non si prendono cura dell'arte che è rimasta sulla sulla terra, però sono molto attenti ad esempio a non rendere nervosa la nostra protagonista. Ecco, questo modo di rapportarsi a un'altra persona che sembra umana ma non lo è in questo caso, ricorda un po' alle volte il modo in cui noi ci rapportiamo all'intelligenza artificiale, che ci dà risposte educate, ben confezionate, ma che sono una simulazione, per cui tu a un certo punto sai che sei di fronte a una simulazione, ed è quello che vive un po' la protagonista di questa serie che va in onda su Apple, di Disney tra l'altro, quindi chiudiamo un cerchio, insomma.
Sì. Stefania, grazie anche per queste ulteriori considerazioni, grazie, le mettiamo nel pentolone delle riflessioni doverose intorno all'intelligenza artificiale che stiamo riempiendo settimana dopo settimana. Grazie mille, a risentirci.
A voi.